previsioni del tempo.
Il meteo, eccoci qui con il nostro Paolo Corazzon, buongiorno.
Ma buongiorno Barbara, buongiorno a tutti. Un pochino meno freddo questa mattina.
Dici?
Sì, dai, al centro-nord si viaggia sempre su temperature bassine, però il centro-sud è sui 6-8 gradi, buttali via, e oggi pomeriggio al centro-sud si sfiorano i 15 gradi, incredibile. Complice anche il libeccio, che soffrirà forte, ma è un vento un po' più mite. Il nord, in realtà, insomma, lì il freddo ancora si sente, ma non siamo sui meno 6, meno 7 dei giorni scorsi, è già qualcosa. Mm-hmm. Però, ecco, ti preannuncio anche che oggi arrivano delle piogge al centro-sud versante tirrenico, e anche domani al centro-sud giornata molto variabile, e poi domani tornano dei venti da nord, riportano l'aria fredda, quindi insomma in realtà anche nel weekend ci sarà da battere i denti. Domenica mattina sotto zero nuovamente in tutto il centro nord, dobbiamo avere un po' di pazienza insomma, per
ma esatto, quando finirà? Perché io sono abituata ad avere il freddo verso fine gennaio, sai, con i giorni della merla, ma in realtà qui le temperature sono bassissime. Mi fammi capire, da prossima settimana si ritorna a battere i denti?
Allora no, perché ti dirò, il weekend farà freddo come ti ho appena detto, ma piano piano settimana prossima le temperature risaleranno, si sarà un po' meglio, e poi non è che il tempo può andare in base a quello che tu preferisci, non è che adesso
pensavo di fare la richiesta chiamando direttamente a Trebimeteo, invece non si riesce. Paolo Corazzon, grazie, ci sentiamo prossimamente, buona giornata,
ciao.
E buon lavoro, ciao.
Giletti 102.5.
E allora, grazie per essere insieme a noi e buon anno, buon 2026 da RTL 102.5, la prima radiovisione d'Italia. Barbara Sala, Luigi Santarelli insieme a voi, dopo le feste è tornato, racconteremo tutto, avremo immagini, audio, testimonianze esclusive su dove ha passato le vacanze Massimo Giletti, buongiorno.
In mezzo ai boschi, cara Barbara.
Ha fatto
al famoso santuario della Bozzola è stato.
Beh, a Europa, lui è più vicino a Europa.
Sì, ma ho girato anche in aree per investigare, per fare le vacanze interessanti, no. Sempre solo.
Sì, così dice lui. Escusatio non petita,
Vabbè, abbiamo sempre da difendere la solitudine, che è un pregio per certi versi. Nel muro di rumore di questo mondo, ogni tanto stare in silenzio e ascoltare è una cosa meravigliosa.
Ecco, mondo un po' incasinato, diciamo così, nelle ultime settimane. Parleremo anche di Venezuela, ovviamente, con il nostro ospite. E poi però la notizia con cui abbiamo aperto l'anno, purtroppo la più terribile, è quella che è arrivata da Crans-Montana, la tragedia di quei ragazzi di cui abbiamo purtroppo celebrato i funerali in questi giorni. E poi, quando ci sarà tempo per accertare la verità, Massimo, vediamo i video, sentiamo le testimonianze delle famiglie, pensiamo, fossi io il giudice di quel procedimento, che farei? Perché che vuoi fare davanti a una tragedia così?
Beh, intanto io penso che bisogna smettere di essere political correct, bisogna avere il coraggio di dire che noi mettiamo sempre sotto accusa il nostro paese per qualsiasi cosa, abbiamo un atteggiamento sempre negativo nei confronti dell'Italia. Guardate quello che capita in un paese come la Svizzera, che viene visto come un paese straordinario, dove le regole vengono rispettate. Abbiamo un procuratore che non è neanche in grado di far arrestare due persone. Non venga a raccontarmi la procuratrice che non lo fa perché mancano i requisiti, che in Svizzera sono pericolo di fuga, inquinamento prove e quant'altro. Qui siamo di fronte a una strage voluta, perché una strage per voluta, perché chi fa quello che fa in un locale del genere assume, quindi non può essere omicidio colposo, per me è doloso. Per me è doloso, e siamo di fronte a una procuratrice che come si chiama quella che stava nelle montagne, nei fumetti, ecco, sta là in mezzo ai campi, Heidi Svizzera. E dice, ma no, non possiamo arrestarli. Forse perché il marito trafficava e aveva dei lavori, condivideva delle attività con questi personaggi? Questi due personaggi andrebbero arrestati. L'immagine della signora che, anziché tentare di aiutare i poveri ragazzi all'interno, scappa con la cassa, filmata con la cassa, è per me uguale a quella del comandante Schettino che abbandona la Costa Concordia e se ne va. Non si può avere pietà da un punto di vista giuridico e giudiziario per persone come queste. Non è accettabile che ancora oggi queste persone siano lì. Immaginate una cosa, pensate che questi due, il cui marito peraltro ha precedenti, certo, molto gravi, no, da un punto di vista penale, fuggano. Bene, la beffa. Io sono indignato con la Svizzera che permette a una procuratrice di essere Heidi nei Paesi della Meraviglia. Di fronte a una strage, di fronte a ragazzini morti ai quali veniva dato di tutto, a superalcolici, potevano entrare anche dopo le 22, cosa vietatissima in Svizzera. Basta parlare, essere sempre, vabbè, arriverà la giustizia, beh, arriverà, faremo il nostro lavoro, sentire ministri contro ministri. Io per fortuna sono ministro, posso dire quello che penso. È veramente gravissimo quello che stiamo vedendo e quello che stiamo assistendo proprio adesso. Questo, okay, è il mio punto di vista.
Siamo partiti con una prima posizione molto forte, avremo tempo di parlarne e poi ci confronteremo come sempre insieme a voi. Come giudicate ciò che è successo e anche le parole di Massimo Giletti. Foste voi il giudice di questo procedimento, come vi muovereste, cosa fareste? 02 25 15 15, questo è il numero come sempre per venire in diretta e confrontarvi con Massimo Giletti.
Ma l'hai sentito? Ma l'hai sentito cosa ha detto? Stiamo valutando le piste. Ma quali piste? Quelle della cocaina che veniva spacciata in quei locali? Quali piste? Quelle di sci? Ma questo è il punto grave. Una donna così, ma che cosa, che piste deve fare di fronte a quello che si avveniva dentro un locale del genere? Di fronte a mancati controlli per anni. Lei se ne esce, ma anch'io andavo lì, mi sembra abbia detto. Avevo visto che c'era qualcosa che non funzionava. Ma dai, ma stiamo scherzando? Basta, cioè io mi sono stufato che dal 2026 possiamo anche almeno di qui, gente come me ancora ha RTL e altri posti dove lavora, la possibilità di dire quello che pensa. Se arriveremo a chiudere anche la libertà di pensiero, cosa che è possibile, almeno su queste cose lasciatemi dire che sono veramente indignato. Io non mi arrabbio quasi mai, ma di fronte alle parole di Heidi, procuratrice svizzera, Heidi, basta.
Pronti al confronto insieme a voi tra poco, di nuovo 02 25 15 15. Intanto partiamo. I did my best to notice when the call came down the line up to the platform of surrender. I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord, are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. For the answer.
300 secondi con
Dario Fabbri.
Buongiorno direttore.
Buongiorno, buongiorno Massimo, grazie per l'invito.
Beh, allora, Dario Fabbri in questo momento è l'uomo che secondo me può darci delle risposte secche e brevi su una serie di punti interrogativi, essendo fondatore e direttore della rivista di geopolitica Domino, può chiarire un po' quello che sta succedendo. Allora, la mia domanda è la numero uno, ce ne sarebbero tantissime, però i tempi della radio sai quali sono. Allora,
sì.
Mi sembra che le grandi potenze si vogliano distribuire un po' i terreni e i territori. Da un lato la Cina andrà su Taiwan, dall'altro la Russia fa quello che fa, però l'America inizia a dire anche in Venezuela dominiamo noi, ci restiamo per anni. Cosa sta succedendo? Il diritto è messo sotto traccia e prevale la legge del più forte.
Sì, esattamente, cioè nel senso, intendiamoci, la legge del più forte in noi è sempre prevalsa, non che questa sia una novità, né tantomeno una bella novità, è una brutta normalità. Ciò che ci sorprende è che chi questo diritto internazionale fino a ieri lo ha sempre difeso, essenzialmente perché lo abbiamo scritto noi, cioè noi occidentali, e dunque difeso dagli americani, adesso dice no, non ci interessa, non ci serve, eccetera, eccetera. Il punto delle sfere di influenza... Gli altri sono d'accordo, cioè cinesi e russi sono più che d'accordo, ancora una volta sono gli americani che fingono di essere d'accordo, traduco. La sfera di influenza russa in questo momento nel negoziato sull'Ucraina riguarda il Donbass, cioè gli americani sono disposti a dare il Donbass, che neanche hanno conquistato nella loro interezza, alla Russia. Ma nel frattempo si discute con dentro anche gli americani di un dispositivo di sicurezza nei confronti dell'Ucraina in caso di nuova aggressione di Mosca. E quindi alla Russia non viene riconosciuta l'Ucraina, e meno male, come sfera di influenza. E su Taiwan, beh, il documento tattico per la sicurezza nazionale, quello che chiamiamo documento strategico, è stato firmato dall'amministrazione Trump ai primi di dicembre, prevede, c'è scritto nero su bianco, che gli Stati Uniti impediscano alla Cina di prendere Taiwan. Quindi sono gli americani che essenzialmente dicono la sfera di influenza è la nostra, gli altri, cioè i loro rivali, devono stare dentro i loro limiti, ma gli stessi Stati Uniti fingono di voler ampliare quei limiti per Mosca e Pechino. Sì, è abbastanza una finzione.
Poi se domani avverrà quello che hanno fatto gli americani in Venezuela su Taiwan, vedremo quello che succede fatto dai cinesi.
Esattamente.
Perché potrebbe essere sulla carta una decisione, poi ti lasciamo fare. Perché vai in Venezuela? Per bloccare la Cina, l'espansionismo cinese nell'area vicina ai confini americani, tra virgolette?
Anche il quasi l'80% del petrolio, non moltissimo, meno di 1 milione di barili al giorno, ma quasi l'80% di questi va verso la Cina. Gli Stati Uniti non hanno bisogno di petrolio in quanto tale, ne estraggono 14 milioni al giorno, sono tra i primi 3 esportatori del pianeta, ma vogliono togliere quello venezuelano alla Cina, senza dubbio. E poi c'è la questione psicologica. Gli americani che hanno votato Trump, che sono la maggioranza della popolazione, si sentono stanchi e spaventati dal mondo e dicono richiudiamoci nel guscio delle Americhe, del nostro emisfero, come se appartenesse loro, ma per farlo dobbiamo pacificarlo. E il Venezuela è la grande ferita, insieme a Cuba, insieme alla Groenlandia, nella loro testa, che impedisce agli americani di tornarsene a casa tranquilli. Poi non potranno rimanere soltanto nel loro emisfero, ma questa è un'altra storia. Allora il Venezuela diventa il punto centrale, come se dicessero...
Capito, ma scusa se ti interrompo, lo schema certo. Venezuela può essere esportato su altre situazioni, Colombia per esempio, Groenlandia, o è più complicato visto che la Groenlandia è Europa?
Questa è una bella domanda, Massimo. La Colombia è più un tentativo di dire alla Colombia fatti i fatti tuoi da parte dell'amministrazione Trump, perché la Colombia ha difeso la posizione di Maduro e del Venezuela anche in modo informale. La Groenlandia è un'altra questione. Geograficamente gli Stati Uniti la considerano America, come sai, sebbene pertenga la corona danese, e la controllano già militarmente. La controllano militarmente dalla guerra fredda.
Quindi se loro hanno un accordo, quello stabilito nel 51, dove possono fare, costruire basi americane nuove, eccetera, possono controllare il transito, qual è il punto? Lo vogliono proprio comprare loro? Prendersela loro? Hanno fatto il prezzo?
Esattamente, Trump nell'intervista che ha rilasciato ieri al New York Times dice, parla da immobiliarista, dice un conto è la locazione. Con la locazione, dice Trump, non sei mai tranquillo, può sempre arrivare il padrone e dire adesso serve mia figlia, mio cugino, te ne devi andare. Un conto è la proprietà, ti dà un'altra sensazione. Allora, in queste parole un po' sciocche, mi permetto di dire, di Trump, ma perché le applica ad un territorio, cioè la più grande isola del pianeta, c'è una forma di volontà, cioè dire a noi serve, come dice Trump, ma serve che sia nostra, perché non possiamo consentire che lì cinesi soprattutto, ma anche russi, arrivino e facciano ciò che vogliono. Se la vedete geograficamente è una piattaforma, sì, per sbarcare in Nord, per certo, sbarcare in Nord America, anche se va bene, né russi né cinesi oggi ne avrebbero mai la capacità, ma è una questione di psicologia. La psicologia degli americani oggi è una psicologia ossessiva di paura del mondo, e Trump la incarna perfettamente.
Quindi col cambiamento climatico, quella è una zona col cambiamento climatico che non veniva battuta da navi negli anni passati.
Adesso sì.
Oggi
adesso
sì. Ed è una linea molto delicata. Allora, colleghi miei, avete la fortuna di parlare con uno che conosce bene tutte le dinamiche del mondo, quindi sbizzarriteli.
Ma c'è la dichiarazione del presidente Macron. Visto che
Macron deve star zitto, no, perché uno che parla di colonialismo come francese, voglio dire, tutte le colonie francesi africane e oltremare,
lasciamo perdere il passato per un attimo e concentriamoci solo sull'oggi. Lui ha avuto il coraggio di dire quello che gli altri leader europei, tra cui anche la nostra presidente del consiglio, non ha avuto il coraggio di dire, oppure le cose stanno in maniera diversa?
Beh, più o meno sì, nel senso, ciò che molti dei leader europei pensano. Poi, come dice Massimo, insomma, chi è senza peccato scagli la prima pietra, torniamo sempre, insomma, rimontiamo sempre lì, e anche correttamente. Basti pensare a quello che succede in Nuova Caledonia oggi, nel 2026, che è un territorio francese turbolento, un po' distante da Parigi, per intenderci. Però sì, Macron ha espresso ciò che molti credono, ma anche qui dobbiamo essere molto onesti, gli europei non, se gli Stati Uniti decidono di occupare militarmente Groenlandia, non possono niente, non che sia giusto, certo, per chi ci ascolta, ci mancherebbe, ma non possono niente. C'è da dire che tra l'altro tra Francia e Stati Uniti il rapporto è il più complesso in assoluto. La Francia è l'unico paese verso cui Washington ha un complesso di inferiorità da sempre, l'unico paese del pianeta, quindi non è proprio un dettaglio. Quindi i francesi possono dire cose sovente che gli altri non possono dire, ma per ora rimaniamo nella retorica, e anche domani credo rimarremo solo nella retorica da parte francese.
Dario Fabbri, prima di salutarci, io ho una curiosità, perché Trump ha offerto anche dei soldi agli abitanti della Groenlandia, ha stimato un prezzo per il paese tutto di 2.760 miliardi, più o meno pari al 9% del PIL americano.
C'è una rincorsa di danesi a trasferirsi provvisoriamente in Groenlandia,
è questo che voglio capire.
Non si sa mai, anche loro usufruirebbero di questo bonus.
È questo che voglio capire, cioè in questo momento, 9 gennaio 2026, un abitante della Groenlandia che cosa pensa, secondo te, Dario?
Beh, da qualche anno gli abitanti della Groenlandia sono molto combattuti, perché hanno notevole autonomia da Copenaghen, non sono sovrani, sono circa 50.000, cioè parliamo di una piccola città italiana, o comunque medio piccola, che adesso sono assai corteggiati. Sì, si parla addirittura di qualcosa intorno ai $100.000 pro capite da parte statunitense, per ora sono illazioni. Poi sai, la storia americana è una storia di acquisizioni anche di territori, su tutti la Louisiana, che non è la Louisiana di oggi, non è il piccolo grande stato, ma comunque non enorme, alla foce del Mississippi. La Louisiana che comparano gli americani alla metà dell'Ottocento era tutto il bacino del Mississippi, lo presero proprio dalla Francia, che aveva bisogno di soldi e non credeva nel Nord America. Quindi c'è una normalità da parte americana nell'acquisire territori, niente di nuovo. La stessa Groenlandia hanno provato a comprarla già 3 volte, e questa sarebbe la quarta. Gli
abitanti
come
comprarono l'Alaska, praticamente.
Come comprarono l'Alaska, esatto. La comprarono dai russi, all'epoca i russi cedettero l'Alaska perché temevano che finisse agli inglesi, e la cedettero agli americani. Pensate un po', negli stessi giorni dell'Alaska gli americani provarono a prendere anche la Groenlandia, e poi dissero... Va bene, ci penseremo più avanti. Il più avanti credo che sia arrivato.
Forse certo. È arrivato. Speriamo che non facciano un'offerta anche per noi.
Caro Dario Fabbri, direttore di Domino, complimenti. Vai. Per la tua capacità di raccontare temi difficili con la semplicità che può arrivare a tutti. Ciao direttore.
Grazie davvero. Grazie a voi. Buon lavoro.
Se non sbaglio, Massimo sta rispolverando dei vecchi parenti danesi, giusto? Quindi anche tu potresti avere la cittadinanza.
Io ebbi una fidanzata danese. Ma pensa. Quando ero ragazzino.
Questa è una notizia.
Sì. Si chiama Christian.
Ce l'hai ancora il numero,
potrei chiedere se è già andata in Danimarca, dal nord, in Groenlandia praticamente.
Allora noi andiamo in pubblicità e poi ripartiamo dalle vostre telefonate come sempre per parlare in diretta con Massimo Giletti. Chiamatelo 02 25 15 15.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Sono le 8:28, siete su RTL 102.5, venerdì 9 di gennaio, siamo partiti dalla tragedia con cui purtroppo abbiamo aperto l'anno, la strage di ragazzi a Crans-Montanà e l'affondo duro di Massimo Giletti. Che forse non si ricorda, però, e andiamo al telefono così.
Dimmi.
Che la giustizia ha un suo corso per un motivo. Se abbiamo già deciso guardando un video che delle persone sono. Figuriamoci se io stia difendendo nessuno in questo caso. No, però se abbiamo già deciso.
Ma non è che ho
deciso. Che due persone sono colpevoli da un video.
Io dico che di fronte a una strage non colposa, come vogliono far passare gli svizzeri, ma dolosa, perché chi fa quello che hanno fatto questi signori all'interno di un locale, ti cito solo un piccolo dettaglio, al massimo potevano entrare 200 persone, lì ce n'erano 400, senza uscite di sicurezza, con tutto quel materiale ignifugo, non ignifugo, che avrebbe dovuto essere ignifugo, che non lo era, beh tu lo metti e lo sai che non rispetti le regole, e se non rispetti le regole in una specie di sottoscala creato per portare al massacro delle persone potenzialmente, non puoi far finta di non saperlo. Questo è il dramma vero, per cui ripeto, di fronte a questa cosa lasciarli nelle loro bellissimo cottage di Crans-Montanà mi fa schifo, punto.
Apriamo i telefoni. Moira è la prima ascoltatrice di oggi allo 02 25 15 15. Buongiorno Moira.
Sì, salve, buongiorno a tutti.
Buongiorno Moira, buongiorno.
Salve, buongiorno, sì, vi ho contattato perché sono mamma di tre figli, una di 12, 15 e 17 anni e mi sento in prima persona presa in parte perché capisco quello che in parte quello che possono passare i genitori di questi ragazzi e sono d'accordo con Giletti sul fatto di queste persone che non possono far finta di cadere dal pero e che non sapevano il locale, la struttura. Tra l'altro le cose che si notano evidenti dal video è che non c'era, la musica continuava, non c'era una persona comunque consapevole, formata, competente, ma anche con minimo di buonsenso.
Quella sera c'era solo un ragazzo di 31 anni, ha detto la sicurezza, che si chiamava, e uso il passato, si chiamava perché è morto, perché è sceso per cercare di tentare di risolvere la situazione, un addetto su 400 persone all'interno. Ma già questo le fa capire come quei due personaggi, per me sono due criminali.
Sì,
perché
no,
lo sai quello che può succedere, per il dio denaro, perché torniamo alla solita storia, per incassare le centinaia di migliaia di franchi alla sera perché vendevano le bottiglie, poi io non voglio fare la retorica, per carità ognuno fa quello che vuole eccetera, però hai dei diritti ma anche dei doveri, vuoi incassare bene, metti in sicurezza, perché come dice lei, quando uno ti affida tra virgolette dei ragazzini a maggior ragione deve esserci la sicurezza.
Cioè, Moira, grazie e buona giornata, ci salutiamo. Prego, allora, grazie.
Arrivederci.
Velocissimi da Mauro, buongiorno.
Pronto, buongiorno a tutti.
Vai Mauro, via. Dimmi tutto,
niente,
Mauro.
Guarda, allora la cosa che io ha ragione il dottor Giletti perché è un ragionamento giusto, la procuratrice insomma, è quella che è. Però anche l'amministrazione comunale, come si è presentata in conferenza stampa dicendo che non ha fatto mai i controlli negli ultimi 5-6 anni.
Ecco, ma secondo lei, ma su questo, io fossi stato in quella posto dei colleghi in consiglio comunale, mi alzavo, andavo lì e gli impiazzavo davanti le fotografie di quei ragazzi bruciati all'esterno senza pelle, gli dicevo: lei è responsabile di questi ragazzi. Lei, sindaco, era lì e sapeva che da 5-6 anni nessuno controllava quel locale. Gli altri li controllavano, quello no. Perché, secondo lei? Perché forse c'era un giro di mazzette?
Perché ci sono tutti i compagni di merenda che giocano a golf insieme, vanno a sciare insieme. Saltiamo un controllo qui, che tanto non ti preoccupare, è tutto a posto, tutto a posto, tutto a posto. Però poi quando ti scappa il morto, si fa lo scaricabarile. E quindi, secondo me, ha più responsabilità l'amministrazione comunale, secondo me, che non i titolari di quel...
Sì, poi vediamo in che... Barbara... Sentiamo Barbara, lei è chiaro, per me devono stare in galera subito.
È chiaro che qui c'è un concorso di colpe, cioè mancano dei pezzetti, ognuno doveva fare il suo pezzettino, non è stato fatto. Sul discorso dei controlli, io faccio sempre questo esempio, anche a casa nostra vengono a fare i controlli sulla caldaia, ci mettiamo in regola nel momento in cui arriva il tecnico, dopodiché il tecnico se ne va e noi ricominciamo, che ne so, ad accatastare le cose lì vicino che non potrebbero stare. Quello che voglio dire è che tu puoi anche fare il controllo nel locale, ma nel momento in cui c'è Capodanno e chiudi a chiave un'uscita di sicurezza perché ti serve quello spazio per mettere dei tavolini e far entrare 20 persone in più, noi abbiamo giusto fatto i controlli ed erano tutti in regola, ma nel momento della serata i controlli devono essere probabilmente fatti lì.
No, però scusa un secondo, io per questo lo capisco e ti seguo, non è che chiudo gli occhi di fronte a quello che succede a Capodanno in centinaia di locali italiani, buttano dentro eccetera. Io sto parlando dei materiali. I materiali di un locale devono essere ignifughi. In Italia, se non li hai, rischi da 1 a 5 anni. E ci sono i controlli, prima di Capodanno, prima di Natale, vengono fatti. Un luogo del genere, che da 5 anni non veniva controllato, in Svizzera, dove se tu ti controllano... Pure vorrei dire una cosa volgare, in Svizzera, passa gli svizzeri, soprattutto su noi italiani, no? Ci sono leggende, ebbene, ecco che mi fa girare qualcosa, il fatto che proprio gli svizzeri da oggi non possono dare lezioni a nessuno, hanno messo un sindaco a fare una figura orribile, una procuratrice che dice sto indagando sulle piste, ma ripeto, quali piste? Quelli da sci di Crans-Montana? Ci sono due delinquenti che hanno ammazzato questi ragazzi. Vogliamo far finta di niente? Li vogliamo lasciare nel loro bellissimo cottage a Crans-Montana? No, per me no.
Allora Mauro, grazie, ci salutiamo, andiamo da Fausto, da Alghero allo 02 25 15 15, continuate a chiamare se volete. Fausto, sei in diretta con Massimo Giletti.
Buongiorno, spero vi troviate bene. Allora, da oggi abbiamo una notizia, anzi da quando è successo il dramma abbiamo una notizia: è finita l'infallibilità degli svizzeri, da oggi non potremo più dire funzioni come un orologio svizzero dal punto di vista di quello che è successo, ma poi anche dal punto di vista della giustizia. Quello che dice Massimo è sacrosanto, poi lui è sempre coraggioso quando dice le cose e non gliene frega nulla. È vero che quella lì, la titolare, è scappata con la cassa, ma quella non è che deve andare in galera, quella, peccato che all'Asinara non c'è più il carcere, ma dovrebbero spedirla all'Asinara. E anche certo, dal punto di vista della giustizia, la Svizzera assomiglia all'Italia. Anche lì, dove c'è il denaro, dove fanno entrare più persone di quelle che possono realmente entrare, alla fine comanda sempre il dio denaro. Qua da noi la stessa cosa, autorizzano locali che non dovrebbero essere autorizzati. Ieri da Del Debbio c'era uno che ha detto in Italia queste cose non succederebbero mai, non sarebbero mai successe.
Ho dei dubbi, ho dei dubbi che anche in Italia non succedano, però,
ma stiamo scherzando.
Però noi qui stiamo dicendo che questi signori se ne stanno ancora sul loro bellissimo chalet che ho visto.
Vabbè, però Massimo, dai, adesso perché hanno uno chalet, allora la colpa adesso è che hanno uno chalet se ce l'hanno.
Ma no, cioè, dico, io li vorrei in carcere, perché questa cosa non è un omicidio colposo.
Almeno
è doloso. Doloso. Andate ad ascoltare, certo, la testimonianza di quel povero ragazzo che faceva il cameriere, che anche lui in condizioni gravissime. Una settimana prima che succedesse il fatto, parla col padre, disperato, dice: papà, qua non c'è il rispetto di nessuna regola, me ne voglio andare via, ho paura. Lo dice questo figlio che faceva il cameriere. Quindi,
c'è
caro
un sardo
sindaco,
che fa il cameriere lì, eh?
C'è, ho visto. Allora, spero che parlino, ma spero soprattutto che la procuratrice smetta i panni di Heidi nel paese delle Alice, nel paese delle meraviglie, e prenda le decisioni che deve prendere.
Grazie, grazie Fausto, buona giornata.
Ciao ragazzi, vi voglio bene. Ciao,
grazie,
ciao, ciao.
Buona giornata.
Andiamo da Enzo, buongiorno.
Ciao, buongiorno. Allora, volevo intervenire, io vedendo un po' anche un po' le cose che sono successe in Italia, la giustizia non ci credo niente, perché anche con le tante disgrazie che sono successe qua in Italia, alla fin fine non hanno messo in galera nessuno, vedendo anche il Ponte Morandi che è successo, e non hanno messo in galera nessuno. Secondo me ogni mondo è paese della giustizia, non... Io non ci credo alla giustizia.
Quando lei dice la giustizia è uguale per tutti, l'unica, ripeto, io ho preso l'unica condanna che ho preso in vita mia, e quando in una puntata dissi: secondo me la bella scritta che c'è nei tribunali, la giustizia è uguale per tutti, è bellissima come immagine, ma non corrisponde alla realtà.
È bellissima per i cittadini comuni come siamo
con
noi.
Con i potenti non funziona, ma funziona con i poveracci. Tra mi sono preso una bella condanna.
Io rubo, per modo di dire, una caramella, mi fanno il processo, mi mettono in galera. Vedendo quelli del Ponte Morandi, vedendo
domanda,
tante...
domanda, quei due signori dovrebbero, secondo lei, perché Barbara Sala è per la libertà dei due signori,
no,
credo, come Santarelli, hanno posizioni diverse.
No, io sono contro te, che al primo video hai già deciso e hai già sentenziato, ma io, figuriamoci se io posso stare dalla parte
io non decido, no, però ti dico, io non decido al primo video, basterebbe vedere quella che fugge
hai visto
con
la sentenza,
cassa.
Ma quella è una vergogna, è una vergogna, sì, ma siamo d'accordo.
Cioè, anche di fronte ai morti lei preferisce il dio denaro, salviamo il dio denaro anziché un ragazzo,
e non avrà moralità. Però la giustizia sta su un altro piano e ci sarà un processo,
facciamo il processo, per me il processo di fronte a questa cosa non c'è neanche da fare, veramente siamo lo dico come non forzatura, come provocazione, certo che il processo va fatto, ma in questo momento, anziché vederli belli a prendere il sole nel loro balcone davanzale che vede le montagne di Cremona, mi piacerebbero che vedessero la Gattabuia, cosiddetta
Enzo, grazie Enzo, buona giornata. C'è già il giudice Giletti, questa... ma figuriamoci se qualcuno qui sta difendendo quelle persone.
Procuratrice Heidi, ecco, la procuratrice Heidi.
Vabbè. Adesso ci telefona anche lei, perché allora, la chiamiamo Heidi.
Allora dobbiamo andare
Heidi,
in pubblicità.
Heidi,
dobbiamo andare.
Sorridono i monti, Heidi. Vabbè. Le caprette ti fanno ciao.
Dobbiamo...
Manda in pubblicità, vai.
Ecco, appunto, pubblicità. 02 25 15 15. Subito dopo, come sempre, ci siete voi al telefono. Tra poco.
Giletti 102.5 con Massimo Giletti in questo venerdì 9 gennaio, sono le 8.43, voi allo 02 25 15 15, tantissimi messaggi al 378 378 102.5 che scorrono anche in radiovisione, in tanti se la prendono con Giletti che ragiona più di pancia che di testa, hanno ragione Massimo, perché su questo argomento ti sei subito, come posso dire, eretto a boia più che a giudice, dai. Sei passato subito alle condanne.
Ma devo aspettare ancora, cioè non posso esprimere un giudizio di fronte a questo? Un fatto così drammatico dove sono stati ammazzati, ripeto, con dolo, decine e decine di ragazzi? Io sinceramente mi stupisco di chi la pensi diversamente. Volete ormai l'ipergarantismo? Bene, infatti per questo anche nel nostro paese circolano persone che ammazzano gente onesta come quel ragazzo che faceva il capotreno, e noi mangiamo, continuiamo a fregarcene di quello che succede intorno a noi. Io non appartengo a questa categoria di ipergarantisti.
No, ma c'è una via di mezzo però tra essere ipergarantisti e fidarsi della propria giustizia. Lo
no,
so
ma
che
io
non
sono,
va di moda.
No, ma io non è che no, io sono indignato perché questi signori, mentre i genitori piangono i figli, mentre ragazzi lottano disperatamente per salvarsi, per tentare una vita, quando hai il 60-70% del corpo bruciato, sai quello che ti aspetta se ti salvi? Questi signori stanno a Crans Montana sulla loro bel cottage. Un segnale lo dovevi dare, visto che la Svizzera si erge sempre a morali, a far la morale al mondo, mandali in carcere, almeno li tieni in carcere. Non ho detto che non fai il processo, dico che di fronte a una vergogna del genere, dove c'è la complicità del sindaco, dove c'è sicuramente corruzione, perché uno che non fa dei controlli c'è corruzione, cosa devo fare? Dire, eh beh, non importa, Peretti, e hanno fatto un omicidio colposo. No, è doloso.
Sentiamo Silvia, sì, che ci chiama proprio dalla Svizzera.
Da
buongiorno
Zurigo.
Silvia.
Buongiorno a tutti, mi chiamo Silvia, chiamo da Zurigo. Beh, devo dire la verità che io vivo qua da 20 anni, quindi capisco molto la pancia del dottor Giletti. Semplicemente vi cito solo un fatto. Io ho acquistato una casa nel cantone dei Grigioni lo scorso anno, ho ricevuto la visita obbligatoria dei vigili del fuoco che hanno accertato che il mio divano nella mia living room era troppo vicino al camino, così come un altro cuscino sempre della zona living troppo vicino, e mi hanno obbligata, giustamente perché vale anche per della mia sicurezza, a ridurre il divano e a togliere il cuscino. Quindi io mi chiedo, se i privati sono soggetti a questi controlli obbligatori, non mi si venga a dire non li abbiamo fatti, non li abbiamo voluti fare.
Brava.
È chiaro.
Non li abbiamo voluti fare. Perché non li abbiamo voluti fare?
Esatto. Scusi, dottor Giletti, un'altra cosa. Sempre nel cantone dei Grigioni ci sono dei locali.
Stiamo parlando di Crans Montana, quella zona,
sì,
il cantone dei Grigioni, no? Perché non tutti sanno.
No, ma io. Ma io sto parlando di un'altra cosa, per dire. Dove ci sono dei locali pieni di ragazzi, dove ancora nel 2026 è consentito fumare. Io non faccio nomi, ma
quindi,
questo...
Mi scusi, quindi questa Svizzera che viene raccontata come il paese dove tutte le regole sono rispettate, nessuno...
Assolutamente, bisogna vivere qua per capire come funziona. Funziona come il resto del mondo. Non si capisce come nel 2026 ci siano locali dove si balla, dove tra l'altro per entrare... ti fanno togliere il telefono perché non vogliono che tu filmi niente, loro dicono per la privacy di quelli che vanno lì. In realtà non è così, in realtà è che danno alcol ai minorenni, super alcolici, e la gente ci fuma dentro. Questo è.
E la procuratrice Heidi dice nulla.
E la procuratrice
Heidi.
Io dico, guardi, sono solo estremamente contenta che l'Italia tramite le procure si attivi, perché qui a mettere la polvere sotto il tappeto sono dei maestri.
La ringrazio, è stato l'intervento più importante di questa nostra giornata.
Buona giornata a tutti. Grazie.
Buona vita a Zurigo.
Mario da Roma. Mario?
Buongiorno a tutti. Allora, molto rapidamente, io mi occupo di sicurezza, quindi insomma è una materia purtroppo, ahimè, sempre molto alla ribalta, e soprattutto negli ultimi tempi queste cose insomma stanno uscendo prepotentemente sempre fuori. Io sono d'accordo con Massimo per quanto riguarda il discorso, come posso dire, dell'indignazione, e ci sta tutta. Però noi dobbiamo fare una distinzione, diciamo, della componente ovviamente emozionale e di quella prettamente, diciamo, tecnica. Noi dobbiamo concentrarci sicuramente su quelli che sono stati gli aspetti scatenanti, su quelli che sono stati le problematiche, no? Diciamo, che hanno causato questa tragedia. Noi dobbiamo dire una cosa, però voglio dire, perché certamente la polemica, tutto è meglio che la Svizzera, l'Italia, eccetera. Noi abbiamo una grande fortuna, che è quella di vivere in Italia. In Italia ci sono delle normative effettivamente che sono completamente alla tutela del cittadino. E non vi cito le norme, perché chiaramente altrimenti dovremmo fare una lezione, quindi, però il luogo di lavoro, diciamo, in Italia viene tutelato molto, ma molto di più rispetto
a... Scusi, le faccio una domanda. I pannelli antirumore che erano...
A proposito,
lei lo sa se ci sono antincendio, se sono ignifughi? Lo sanno tutti che non lo sono.
Bravissimo, infatti stavo arrivando. Le normative prevedono nel dettaglio addirittura i colori, i materiali, di come devono essere fatte le cose, gli oggetti, ok? Quindi il fatto del discorso che proprio tu dici, che non sono a norma, questa la dice lunga. Il problema del costo, che tu dici sono scappati quei soldi, è diverso, perché purtroppo la sicurezza costa all'imprenditore. A organizzare l'impianto di antincendio, preparare le persone perché devono fare i corsi di formazione.
Sì, ho capito, ma 300 euro per una bottiglia, i costi se li ripaga, no.
Sì, ma no, voglio dire, viene vista ancora un pochettino come costo, questo è il discorso.
Vabbè, e allora i morti non sono un costo.
Questo, no, io per questo dicevo, c'hai ragione, perché anche io come te, addirittura tu dici omicidio colposo, io
doloso,
ti dico ancora di più,
doloso,
scusami, perdonami, doloso, io ti dico, e ne sono convinto, quello è preterintenzionale, perché loro lo sapevano.
Ma lo sanno.
Quindi è volontario.
Vedremo quindi, quello che succederà.
Grazie Mario. Grazie.
Buona giornata a tutti.
Prima di tornare al telefono, ti leggo il messaggio di Gabriele, che secondo me è equilibrato. Oh. A proposito di Giletti dice, non puoi non fare distinzione tra ragionamento di pancia e applicazione della legge.
Ma cosa c'è?
Lasciamo perdere la carcerazione preventiva e si usa in quali casi. La legge è quella, o la si cambia o si fa ciò che prevede.
No, rispondo subito, perché purtroppo per lui sono laureato in legge. La magistrata Heidi, procuratrice del cantone Giugioni, non c'è pericolo di fuga, lo dice lei. Poteva applicare la legge restringendola da un certo punto di vista, certamente, pensando che loro potevano scappare o potevano inquinare le prove. Non lo fa e fa una scelta. Per me quei due signori possono fuggire in qualsiasi momento. Che beffa sarebbe per tutte le persone, i parenti eccetera, che hanno perso i loro figli. Quindi la procuratrice fa una scelta, li lascia fuori. Io non voglio sapere che rapporti ci fossero tra il marito della procuratrice e il signore.
Vabbè, adesso però stai insinuando che ci sia qualcosa. È come no.
Non sto insinuando, sono dei dati di fatto. Allora, io non voglio sapere nulla, dico solo che di fronte a una situazione del genere, l'interpretazione più stretta prevista dalla legge, a mio avviso, per un rispetto di quello che è successo, andava applicata. Lei ha preferito non farlo, è un problema suo, è una scelta sua, ma io ho il dovere di pensarla in modo diverso. Nessuno mi può chiudere e tacciare la bocca, non me la chiudono in Italia, figurati sui svizzeri.
Domenico, buongiorno.
Sì, buongiorno. Io di sicurezza, che non è che ne capisca un granché, che faccio camionista, però passando dalla Svizzera, da quelle zone lì, posso dirvi, i controlli che ci fanno a noi con i camion si attaccano a delle minime sciocchezze. Se c'hai la tabella col nome davanti al vetro e ti fanno la multa perché ostruisce la visualità ed è pericoloso la circolazione, la tendina un po' aperta idem, e poi dei locali dove è adibito a ragazzi minorenni, perché ho sentito, se ho ascoltato bene la televisione, quella era una discoteca che frequentavano
minorenni.
E non vanno a fare per 5 anni consecutivi, non vanno a fare i controlli. Io do ragione al dottor Giletti lì. Non voglio dire parole da rischiare querelo, che, ma lì per non andare a fare dei controlli c'è qualcosa sotto. Perché
in Svizzera, non si spiegare... la procuratrice andava in quel locale. Lo ricordo. No, andava in quel locale. Non è che non si è accorta che la porta di sicurezza, anzi, è larga 3 metri. Ma voi sapete che la porta per uscire deve aprirsi verso l'esterno? No, si apriva verso l'interno. È una cosa d'una banalità che crea un caos nei momenti di difficoltà. Neanche quello la procuratrice aveva visto, però andava. Piacerebbe vedere i conti.
Grazie Domenico, grazie, buona giornata, buon lavoro.
Buon lavoro, buon viaggio.
Abbiamo tempo di sentire anche Salvatore, come ultimo. Salvatore, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi. E io volevo intervenire dicendo tre cose. Allora, la prima è che qualche anno fa, giusto un paio di anni fa, qui a Ragusa, da dove vi chiamo, è successo un incidente allo stesso modo, con la stessa dinamica. Non ci sono stati morti perché il locale era messo, diciamo, in condizioni di sicurezza, sono potuti uscire tutti, soltanto la ragazza, che io ricordo, si era ustionata leggermente. Quindi stessa dinamica, stesse immagini che abbiamo visto, diciamo, adesso in Svizzera. Quindi l'importanza di come si gestisce un locale e come si tiene in ordine diventa fondamentale. Poi l'incidente, come è accaduto, può accadere ovunque. Certo. E la seconda cosa che voglio dire è che, dice bene Giletti, la responsabilità e i controlli sono fondamentali. Qui mi sembra che, se è vero che hanno visto addirittura la titolare scappare con la cassa, sembra un po' il ricordo di Schettino che scende dalla nave prima che escano tutti gli altri. E poi in ultimo, anche se voglio subito evidenziare il fatto che questo tipo di responsabilità è molto, diciamo, distante da tutte le altre, la responsabilità dei genitori, perché secondo me dobbiamo ricordare che la legge dice che sotto i 16 anni i ragazzi devono essere accompagnati da un adulto responsabile in quei locali.
Certo.
Noi su queste cose
se io ho 16 anni, no? Vado, esco con gli amici a bere una cosa la sera, deve esserci mio padre e mia madre con me.
No, in quel locale tu dai sotto i 16 anni, ma anche sopra, puoi bere se accompagnato. Questa è la legge svizzera.
No, bere è un'altra cosa.
Quella è la legge svizzera.
Sì. Ma anche la legge italiana probabilmente lo dice così, come ti dice che fino a 14 anni non puoi lasciare un ragazzino da solo perché è abbandono di minore.
A casa.
Sì. Non puoi lasciarlo a casa, lo dico perché insomma...
Vabbè, andiamo tutti in arrestato.
Sì, insomma era Capodanno, adesso il problema non è dei ragazzini che erano lì a brindare, dai. Su.
Dobbiamo chiudere, Salvatore, grazie per aver chiamato, grazie. Allora andiamo verso la chiusura e tra poco tireremo un po' le fila di quello che è stato. Grazie intanto a tutti voi, perché le telefonate sono tantissime, purtroppo non abbiamo il tempo di sentire tutti, ma come sempre ci fa piacere. Siete su RTL 102.5, Giletti 102.5 con Massimo Giletti. Abbiamo riaperto la stagione, ora Shocking Blue, Venus.
Ricordiamo forse di più la versione delle Bananarama negli anni Ottanta, ma partiva tutto da qui. Venus, Shocking Blue, a chiudere quasi Giletti 102.5 di questo venerdì.
Allora, sicuramente la notizia tragica con cui abbiamo aperto, diciamo così, forse anche un po' per alleggerire, se possiamo, è bello raccontare ogni tanto, quando possibile, anche belle notizie.
No, ieri so che mi è arrivato, sì, ci tengo, perché ci sono molti italiani che fanno cose straordinarie di cui non parliamo mai. Ieri mi è arrivato un bel filmato dalla Costa d'Avorio al mio amico Alessandro Iovino, che ha portato suo fratello, una serie di medici come il professor Orfeo, che è un primario di chirurgia oculistica, in Costa d'Avorio. E mi raccontava in questo filmato che ogni giorno operano e danno la vista a decine e decine di persone, che per noi è normale, ma là per un problema banale, che da noi sarebbe banale risolto, non vedono. Ecco, questi sono gli italiani che vanno all'estero, si pagano loro, non vanno pagati. La parte sana di un paese che noi dobbiamo ogni tanto ricordare, grazie a RTL lo faccio volentieri.
Ecco, non solo criticarlo questo paese, mannaggia.
No, io oggi ho criticato la Svizzera.
Infatti. Allora, grazie intanto per averci seguito per questa prima puntata del 2026. L'appuntamento è venerdì prossimo qui, è lunedì mattina, lunedì sera 21:20 Rai 3, riparte anche lo stato delle cose.
Ripartiamo e andiamo ad aprire davvero una cosa molto delicata. Chi c'è dietro la morte di David Rossi? Non si è trattato un suicidio, l'hanno detto i RIS dei Carabinieri con la nuova perizia, e noi andiamo a capire chi c'era quella sera in quell'ufficio da dove è precipitato David Rossi. Quindi ascoltatelo, perché per la prima volta si apre un'altra pista.
Grazie alla regia, grazie alla redazione, grazie Barbara Sala.
Grazie Luigi Santarelli.
E grazie a Massimo Giletti.
Barbara Sala, number one. Ciao.
Ciao. A tutti, ciao.
Grazie.